Oggi vorrei dare qualche pensiero sulla lettera ai Galati. La lettera ai Galati è molto interessante, conclude con un'affermazione abbastanza strana, dico strana per il mondo, e finisce con questa affermazione di vantarsi della croce. Vantarsi della croce. Certamente un'affermazione che per il mondo è veramente strana. Ci sono tante altre cose per cui vantarsi, ma non proprio della croce. Perché Paolo menziona un tale vanto? Andiamo a vedere il nostro testo di oggi, che lo troviamo alla lettera di Galati. A partire dal capitolo 6, versetto 11, dice: Guardate con che grossi caratteri vi ho scritto di mia propria mano. Tutti coloro che vogliono far bella figura nella carne vi costringono a farvi circoncidere, e ciò a solo fine di non essere perseguitati a causa della croce di Cristo. Poiché neppure loro che sono circoncisi osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per vantarsi e per potersi vantare della vostra carne. Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Infatti, tanto la circoncisione che l'incirconcisione non sono nulla. Quello che importa è l'essere una nuova creatura. Su quanti cammineranno secondo questa regola, siano pace e misericordia, e così siano sull'Israele di Dio. Da ora in poi nessuno mi dia molestia, perché io porto nel mio corpo il marchio di Gesù. Questo marchio è la croce. La grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con il vostro spirito, fratelli. Amen. Allora, il tema è: quale è il tuo vanto in questo mondo? Qual è il tuo vanto in questo mondo? Questo è il tema, e vorrei presentare su questo testo tre pensieri, di cui il primo è: il nostro vanto è solo la croce. Il secondo, perché ci dobbiamo vantare solo della croce. E poi il terzo, Paolo parla di altre due croci. Andiamo a vedere il primo punto: il nostro vanto è solo la croce. Allora, il nocciolo e il contenuto di questa lettera, e se la leggiamo magari tutta in una volta, il messaggio è la croce di Gesù Cristo. E questo viene menzionato diverse volte in questa lettera. Allora, il nocciolo del tema di questa lettera è la croce di Gesù Cristo. E io mi sono domandato: come si può vantare un tale messaggio quando la croce era un terribile strumento di esecuzione, di morte atroce? Magari noi vediamo la croce oggi in una maniera completamente diversa, però all'epoca, miei cari, chi vedeva la croce tremava, perché non voleva mai trovarsi su quella croce, perché la sofferenza che si subiva su una croce era tremenda. Nessun sistema di esecuzione di morte che sia mai stato inventato è stato più crudele e fonte di agonia che essere inchiodato su una croce. Era una morte lentissima, però atroce. Cioè, chi l'ha inventata, e questi sono stati gli Assiri, che poi magari in seguito i Romani hanno preso questo genere di esecuzione di morte, E l'idea era quella di far soffrire la persona il più possibile, perché alla fine poi portava a una morte lentissima, però piena di atroci e di sofferenze tremende. Era una cosa orribile. Non sareste stati in grado di stare là a guardare, non senza urlare e magari strapparsi anche i vestiti d'addosso e magari tirarsi i capelli, perché chi era lì appeso non solo era maledetto, ma stava lì a soffrire e nessuno poteva fare niente. A nessuno oggi verrebbe in mente di dire: io mi lodo della sedia elettrica. Cosa significa vantarsi di qualcosa? Quando vantiamo qualcosa o magari qualcuno, allora stiamo esaltando questa cosa o magari questa persona. In altre parole, è un'espressione di ciò in cui riponiamo noi stessi la fiducia in quella cosa oppure in quella persona. Nessuno può scrutare dentro di te per scoprire su che cosa stai tu costruendo la tua fiducia e la tua speranza. Ma è sufficiente ascoltarti quando parli per riconoscere, in poche parole, ciò che ti ispira. E a volte magari guardiamo una persona, la giudichiamo, però poi dopo ci rendiamo conto, quando abbiamo un po' conversato, che tipo di persona è. Vale a dire che già nelle prime parole vediamo ciò che ci aspira. In questo senso sono le nostre parole che rivelano ciò che ci sta più a cuore, vale a dire ciò che in verità vantiamo. Ci sono delle mamme che non finiscono di parlare dei loro figli e fanno bene, perché sono il loro vanto. Ci sono altri che appena aprono bocca, sai in che direzione va, diciamo, il suo vanto. Magari chi vanta la propria squadra, chi la propria nazione, chi il proprio lavoro, chi la propria professione e così via. Così, per esempio, siamo molto entusiasti di una macchina. Magari oggi stanno arrivando le macchine elettriche, e magari la scienza e l'elettronica e la tecnica si vanta di questo. Lodiamo la velocità di un computer. Io mi ricordo il mio primo computer era un Atari, vi ricordate? Non so ora i giovani qui se riescono a ricordarsi di questo Atari, no? Che per me all'epoca era velocissimo, però se dovremmo accenderlo oggi, se qualcuno ancora ce l'ha, lo spegniamo subito, lo mettiamo da parte. A volte lodiamo gli altri, li esaltiamo, e a volte lodiamo noi stessi, mettendo la nostra fiducia in noi stessi e di quello che noi siamo capaci di fare. E spesso sentiamo io, l'io è al centro. E con questo rivela, in verità, che cosa stiamo vantando. In questo contesto l'appello dell'Apostolo Paolo è molto notevole. I cristiani devono vantarsi di una sola cosa. Per lui era la croce di Gesù Cristo. E dobbiamo riflettere perché. Perché per l'Apostolo Paolo era un vanto la croce? Lo vedremo. Questo significa che dovremmo avere solo la croce come fonte della nostra speranza e fiducia. Mentre i maestri della legge, in questa chiesa di Galazia, si vantavano del numero dei loro convertiti. Leggiamo il versetto 13. Dice, poiché neppure loro che sono circoncisi, questi sono i giudei che erano in questa chiesa, osservano la legge, ma vogliono che siate circoncisi per potersi vantare della vostra carne. Cioè loro più riuscivano a involgere persone che si circoncidevano e più si vantavano. Sapete una cosa? Ci sono anche delle chiese che si vantano di avere tanti membri in una chiesa. C'è una chiesa in America che arriva a 12.000 membri. E nel Sud Corea ce n'è un'altra che arriva a 20.000 membri. Certamente sono delle sale enormi che fanno minimo tre culti la domenica. E certamente ci sono degli articoli dove vedi che magari il pastore si vanta del numero che hanno raggiunto. La croce era il contenuto della sua predicazione, l'oggetto del suo vanto per l'Apostolo Paolo. Se tu avessi chiesto alla gente, ma dimmi un po', di che cosa predica l'Apostolo Paolo? La gente direbbe della croce. Lui menziona sempre la croce. Continuamente Paolo fa riferimento della croce in tutta la lettera ai Galati. Vediamo il capitolo 1, versetto 4, che ha dato se stesso per i nostri peccati. E dov'è che Cristo si è dato se non sulla croce? Versetto 20 del capitolo 2, sono stato crocifisso con Cristo. Non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Capitolo 3, versetto 1. O Galati insensati, chi vi ha ammagliati voi davanti a cui occhi Gesù Cristo è stato presentato, rappresentato, crocifisso? Capitolo 3, versetto 13. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto maledetto chiunque è appeso al legno. Il capitolo 5, versetto 11. Quanto a me, fratelli, se io predico ancora la circoncisione, perché sono ancora perseguitato? Lo scandalo della croce sarebbe allora tolta via. Il capitolo 5, versetto 24. Quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri. E poi il capitolo 6, in poche parole, quasi in ogni capitolo vediamo menzionare la croce. Ora la domanda a noi che vorrei rivolgere. Di che cosa è ripieno il tuo cuore? Perché dobbiamo capire una cosa. Se noi parliamo della croce, quando Paolo parlava della croce, intendeva chiaramente che dietro a questa croce, dietro a questo simbolo, c'è un messaggio. E lui era pieno del messaggio di Gesù Cristo. Ora la domanda a noi, di che cosa siamo noi ripieni? Qual è il nostro vanto? Di che cosa ci vantiamo noi? Comunque sia, l'Apostolo Paolo si vantava di Cristo, della croce. Andiamo a vedere il secondo punto. Perché dobbiamo lodare la croce? È la particolarità del legno? No, perché è solo materia. La croce sono due pezzi di legno incrociati, ma è solo materia. Lodiamo la croce per il suo messaggio eterno che ci annuncia. Non è un messaggio per un tempo, ma è un messaggio eterno. Qual è questo messaggio? Andiamo a vedere, a riflettere un po' cosa intendeva l'Apostolo Paolo quando lui diceva io mi vanto solo della croce, perché intendeva che dietro a questa croce c'è un vero e proprio messaggio. E vediamo la dottrina della giustificazione per fede. Insegna che siamo giustificati davanti a Dio solo per grazia attraverso la fede in Cristo Gesù il crocifisso. Ci mostra che non dobbiamo e non possiamo pagare nulla, ma che la nostra salvezza è completamente gratuita. Se noi dovessimo aggiungere qualcosa a questa salvezza, offendiamo il Signore. Rendiamo inutile la croce. E questo il Signore non lo permette. Perché? Perché il Cristo crocifisso ha già pagato tutto per la nostra redenzione con la sua stessa vita. Quando lui in croce dice è compiuto, nello stesso momento sta dicendo è pagato, la salvezza è completa. Ora basta solamente che venite a questa croce. La croce ci insegna la riconciliazione con Dio. C'era un solo modo di fare pace con Dio, la croce. La croce sta tra il Dio Santo e me peccatore. L'unica speranza dell'umanità, il perdono dei nostri peccati, il dono della vita eterna. Non possiamo comprare il perdono, è impossibile. Abbiamo bisogno della croce di Golgota. La croce ci ricorda anche il serpente innalzato nel deserto. Quando il popolo di Israele fu morso dai serpenti velenosi, Mosè non sapeva più cosa fare e andò da Dio a consigliarsi. Allora Dio gli disse di innalzare un serpente di bronzo e chiunque lo guardasse sarà salvo. Alzare gli occhi, guardare questo bastone in cui era attorcigliato un serpente di bronzo. Questo è ciò che insegna la croce. Guarda in alto e vivi. Guarda al Cristo crocifisso, credi e vivi. Questo è stato il messaggio quando il Signore rivolse a Nicodemo. Quando gli disse, se tu non sei nato di nuovo, non puoi entrare nel regno di Dio. A un certo punto Nicodemo dice, e come succede questo? Allora il Signore nello stesso momento gli dà l'esempio del serpente innalzato nel deserto. E con questo voleva appunto significare e indicare a lui stesso, perché lui sarà innalzato sul monte Golgota e chiunque guardava sulla croce con fede era salvo. Non abbiamo e non vogliamo niente altro su questa terra che sia degno di lode se non la croce di Cristo. Ora, miei cari, noi italiani, diciamo, siamo famosi per portare, diciamo, la croce appesa a una catena. Però credo che molti non si rendono conto cosa significa portare una croce. Perché dietro questa croce c'è un messaggio di salvezza. E non credo che tutti siano consapevoli di questo messaggio. Poi vediamo un altro messaggio, la dottrina della morte sostitutiva di Gesù Cristo. Il Figlio di Dio è morto al posto nostro, al posto tuo e mio. Leggiamo in Seconda di Corinzi, capitolo 5, versetto 21, colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi. Vi rendete conto? Il Signore del cielo e della terra, il Santo, il puro, colui che è degno di ogni lode e la sua santità lo protegge da ogni impurità e peccato, diventa peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. Un altro versetto biblico in Isaia 53, versetto 5, dice: egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni. Ecco, anche nell'Antico Testamento si parla della croce. Il messaggio della croce lo troviamo prima di ogni altra cosa nell'Antico Testamento. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni. E dove è stato trafitto, miei cari, se non al legno della croce? La croce ci mostra che Gesù Cristo è diventato il nostro sostituto. E come ultimo, lodiamo anche la croce perché ci mostra chiaramente il carattere di Dio. Dov'è che noi vediamo l'amore di Cristo se non sulla croce? Vero? Il versetto più conosciuto della Bibbia in tutto il mondo è Giovanni 3,16. Così, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo Figlio. In Romani 5, versetto 8, Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E dove è morto, miei cari, se non sulla croce? Dov'è che il Signore, il nostro Dio, dimostra il grande amore per noi se non sulla croce? Ci vantiamo della croce perché con essa è arrivata anche la risurrezione. Perché la croce senza la risurrezione, miei cari, non serve a niente. Noi saremo ancora nei nostri peccati. Dopo la morte è arrivata la vita. Gesù Cristo fu crocifisso, morì e fu sepolto, ma il terzo giorno, per la potenza di Dio, è risorto dai morti e ora chiama anche a noi, e leggiamo in Apocalisse capitolo 1, versetto 17 e 18, bellissime parole di Gesù Cristo, dice: quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli pose la sua mano destra su di me dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente, ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Hades. Ero morto ed ecco sono vivo, dice il Signore. Di cosa ti vanti? Per cosa sei conosciuto tra la gente che frequenti? Sul lavoro, tra i parenti e amici? Cosa dice la gente quando parla di te? Io ringrazio anche Laura per questa testimonianza, perché il Signore ci mette sempre delle buone occasioni di predicare la croce. E predicare la croce non è altro che predicare il messaggio della salvezza, l'Evangelo. L'Evangelo è la croce, è il messaggio della croce, è Cristo stesso, è la morte e la sua risurrezione. Quali sono i tuoi dialoghi quando parli con la gente? Su cosa sono basati? Se parliamo della gente del mondo, certamente non riescono a capire cosa significa veramente credere in Cristo Gesù. Però io mi chiedo: di che cosa siamo noi ripieni? La gente sanno che io sono cristiano e che io sono ripieno di questo messaggio. Perché se io sono ripieno e mi vanto della croce, miei cari, quello che è dentro esce anche fuori. Le persone si renderanno conto con chi hanno a che fare, sapete quando? Al più tardi, quando apriamo la bocca. Perché aprendo la bocca riveliamo di che cosa siamo ispirati. Di che cosa siamo ispirati noi? Delle cose del mondo, magari magari parliamo del più, del meno, ma è anche giusto parlare di questo. Però io sono convinto che il Signore ci metterà sempre delle buone opportunità, delle buone occasioni per poter predicare il messaggio della croce. E lì, miei cari, non possiamo stare in silenzio, perché pecchiamo. Davanti a Dio pecchiamo, perché questo messaggio della croce è nello stesso momento un messaggio di salvezza, affinché le persone possano ravvedersi. Il mio amico, quando lui si è convertito, non aveva il coraggio di parlarmi a me. Sapete perché? Perché lui pensò, non credo che Giuliano possa ascoltarmi, al tipo che è, come ragiona e come pensa, non credo che lui mi ascolterà. E invece si è sbagliato. E quante volte magari noi entriamo a pensare questa persona non potrebbe mai convertirsi. E che cosa ne sai tu della potenza della croce, del messaggio, del Vangelo, che è potenza di Dio per la salvezza di chiunque ascolta? Di che cosa parliamo noi alla gente? Parli della bella casa, del bel giardino, parli della moda, dei tuoi figli, parli del lavoro. Non è che sia sbagliato di parlare di tutto questo. Parli di tua suocera, quanto è pesante. Paolo dice: fai del messaggio della croce la tua unica passione, il tuo unico vanto, gioia ed esultanza. Riesci a parlare della croce di Cristo e magari vantarti del messaggio della croce? Perché, miei cari, una cosa è certa: nel momento in cui io, in tutta mia sincerità, credendo fermamente al messaggio della croce, e io lo annuncio completamente, perché il messaggio della croce non è solamente che Dio ci ama, ma che Dio è un Dio giusto e che giudica. Questo è il messaggio completo. Non possiamo solamente predicare Dio ti ama, è giusto, questa è una parte. Però se noi non accettiamo la croce, allora ci aspetta il giudizio di Dio. E nel momento in cui noi annunciamo l'Evangelo completo, allora possiamo essere certi che non a chiunque piace. E avremmo del controvento, avremmo delle pressioni, avremmo delle persecuzioni, magari non come in certi paesi, ma delle persecuzioni in cui magari la gente vuole scansarci e dire con quel, io l'ho sentito, mit diesen Spinner will ich nichts zu tun haben. Con questo matto non voglio avere niente a che fare. E ne ho sentite in tante maniere. Però se il mio cuore è pieno del messaggio della croce, noi non possiamo stare in silenzio, miei cari. E se non ci riesci, se non riesci ad aprire la tua bocca e parlare della croce, la domanda che ti devi fare è: hai mai guardato la croce di Cristo? Hai confessato a Cristo che sei un peccatore e che hai bisogno del suo perdono? E magari dovremmo chiederci: ma la mia vita appartiene a questo Cristo il crocifisso? Ho veramente confessato tutti i miei peccati? Gli ho chiesto perdono? Sono nato veramente di nuovo? Perché se noi abbiamo sperimentato questa nuova nascita e siamo pieni del messaggio del Vangelo, come non possiamo non parlare di Lui? Guarda quella croce dove Cristo era appeso per te. Guarda con gli occhi della fede e credi che Egli è morto per te. Perché se hai veramente sperimentato che Cristo ti ha perdonato di vero cuore, allora sì che la croce è l'unico tuo vanto. In Prima di Corinzi capitolo 1 versetto 23-24 leggiamo: ma noi predichiamo Cristo crocifisso. Vedi? Non solo Cristo, crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia, ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. Noi predichiamo Cristo il crocifisso. E vengo al mio ultimo punto. Paolo parla di altre due croci. Alla fine della sua lettera Paolo richiama alla memoria ancora una volta queste importanti verità in questa lettera ai Galati. Cristo è stato crocifisso. La croce è al centro della nostra fede. Se manca la croce nella nostra fede, allora è una fede morta, dice l'apostolo Giacomo. Ma nel versetto 14 Paolo parla di un'altra crocifissione. Leggiamo il versetto 14. Ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Gesù Cristo, mediante il quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. Attraverso la croce il mondo è crocifisso per coloro che credono. L'apostolo Paolo dice: il mondo per me è crocifisso. E dire il mondo per me è crocifisso significa: il mondo per me è morto. È il mondo che ha crocifisso il suo creatore e il suo signore. Il mondo che si vanta del suo peccato e ora dichiara anche che Dio è morto, però non si rende conto che il mondo stesso è appeso alla croce per il credente. Il mondo ha perso ogni significato per Paolo. Il mondo per Paolo è crocifisso ed è morto per sempre. E quando io intendo mondo, intendo questo sistema, questo modo di pensare di un mondo incredulo. L'apostolo non vuole più identificarsi con questo mondo, perché è un mondo che si è allontanato da Dio, un mondo pieno di incredulità, pieno di orgoglio, pieno di lussuria, fornicazione, cattiveria, violenza, odio, ingiustizia, menzogna, e la lista potrebbe continuare. Ora, miei cari, io mi domando: ma come si può identificare e distinguere un vero credente da una persona del mondo, se non di quello che noi abbiamo nel cuore, di quello che siamo pieni? Perché a volte succede che il mondo non sa distinguere un credente da un non credente, perché il mondo in verità, invece di essere crocifisso, vive dentro di noi. E aggiungo anche un altro particolare: dobbiamo stare attenti di non permettere che il mondo entra anche nella Chiesa. La missione di Gesù era di liberarci da questo mondo di peccato. Infatti, sin dall'inizio della lettera, dice l'apostolo Paolo nel capitolo 1, versetto 4, che ha dato se stesso per i nostri peccati, per sottrarci al presente secolo malvagio, secondo la volontà del nostro Dio e Padre, per sottrarci al presente secolo malvagio. Allora, se all'epoca quel secolo era malvagio, pensate che questo sia migliore o peggiore? Peggiore. Questo significa che se abbiamo accettato Cristo per fede e abbiamo anche accettato la croce, il mondo sarà crocifisso per noi. Per questo Cristo ha dato se stesso. Qui possiamo ora veramente esaminare noi stessi. Il mondo è crocifisso per noi o vive ancora in noi? E da che cosa riconosco che il mondo per me non è crocifisso, quando il mondo dimora ancora nella mia vita. In Galati 5, versetto 16 e 17 leggiamo: io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Ora ci dobbiamo chiedere: che cosa desidero io di più? Che cosa mi attira di più? Le cose del Signore o le cose del mondo? E da questo possiamo verificare se il mondo per me è crocifisso oppure no. A che cosa ho io il desiderio? Giovanni parla di questo mondo crocifisso per noi, e infatti dice in prima di Giovanni 5, versetto 19, noi sappiamo che siamo da Dio, lo spero che anche noi lo sappiamo, e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. E poi, sempre nella stessa lettera, in prima di Giovanni 2, versetto 15 e 17, dice: non amate il mondo nelle cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non viene dal Padre, ma dal mondo. E il mondo passa via con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Per che cosa viviamo noi come cristiani? Per gli obiettivi del mondo o per il messaggio della croce? E vivere per il messaggio della croce, miei cari, ha un prezzo alto. A Gesù gli è costato la vita, però anche a me. Perché chi crede veramente in Cristo, allora anche lui verrà crocifisso. Allora il prezzo della croce è anche la mia morte. Il sistema di questo mondo è crocifisso per noi. Viviamo ancora in questo mondo, ma non siamo più, dice il Signore Gesù, di questo mondo. Sulla croce è appeso Gesù. Sulla seconda croce, il mondo. E chi è appeso alla terza croce? Io. Alla terza croce sono appeso io. Capite quando Paolo parla di altre due croci? Parla della croce di Cristo, parla che il mondo è crocifisso, ma parla anche che il credente o che il peccatore è crocifisso. In Galati capitolo 6 versetto 14 dice: ma quanto a me, non sia mai che io mi vanti di altro che della croce del nostro Signore Gesù Cristo, mediante la quale il mondo per me è stato crocifisso e io sono stato crocifisso per il mondo. E nel capitolo 2, sempre della stessa lettera, versetto 20, dice: sono stato crocifisso con Cristo. Ma io mi sono domandato, la prima volta che ho letto questo versetto: ma Paolo, ma tu a Cristo l'hai conosciuto dopo? E quando Gesù era crocifisso, in croce ce n'erano solo due, uno a destra e uno a sinistra. Cioè, vale a dire, tre, Gesù in mezzo e due altri, uno a destra e uno a sinistra. E tu dove stavi? Che cosa intende l'Apostolo Paolo? Intende che nel momento in cui noi crediamo in Cristo Gesù, la vecchia natura, il mio io, deve morire. E muore sulla croce. Come Cristo è morto, anch'io muoio. E io dico, io veramente dovrei stare sulla croce, non Cristo. Allora io mi sto identificando con la morte di Cristo. Sono stato crocifisso con Cristo, non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Significa che Paolo non è più lo stesso di prima, quando ancora non conosceva Gesù, quando pensava di essere al centro dell'universo, che il mondo ruotava solo intorno a lui, per l'orgoglio che lo caratterizzava, come del resto lo siamo anche noi. Non solo il mondo è morto per noi, ma anche noi siamo morti al mondo. Quindi qui avviene una vera e propria separazione. Io e il mondo siamo crocifissi l'uno all'altro. Così sulla terza croce ci sono io, il mio vecchio uomo, la mia vecchia natura, io come peccatore. La mia vecchia natura deve morire. Questa immagine ci aiuta immensamente nel nostro cammino di santificazione. È solo possibile camminare in santità quando il mio io è crocifisso. Una bambina, forse aveva 10 anni, 11 anni, una cosa del genere, comunque è all'altezza di capire che Cristo è morto per lei e lei accetta Gesù Cristo come suo Signore e Salvatore. E il pastore della chiesa andò incontro a questa ragazza per prepararla un po', visto che ora era una nuova creatura, e disse: sai, una cosa è certa, verrà il diavolo e la tentazione a bussare alla porta del tuo cuore, tu che farai? Non per caso il Signore dice: diventate come i bambini. Questa bambina aveva subito capito e dice: quando il diavolo bussa, allora mando Gesù ad aprire la porta. Quando la tentazione bussa, quando il diavolo suona alla porta del tuo cuore, allora rispondi: io non abito qui, sono morto. Qui abita Gesù. Non hai letto sul campanello Gesù Cristo? Non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E questa è una realtà, miei cari. Se noi permettiamo e facciamo vivere Cristo, che ne è degno, perché noi siamo bravi ad accettare Gesù Cristo come Salvatore, meno come Signore, è lì che abbiamo la difficoltà. Perché lo dobbiamo anche accettare come Signore della nostra vita. Questa casa non è più la mia casa, è la casa di Gesù Cristo. Ed è per questo che mandiamo Gesù alla porta quando la tentazione bussa e quando il nemico cerca di, appunto, invadere la nostra vita. Quando Gesù apre la porta, sapete cosa succede con il nemico? Ha paura e deve scappare. Però se apro io la porta, sapete cosa succede? Che si mette a ridere e dice: aspettavo proprio questo, che apri tu la porta, perché questa porta aperta è una mia occasione per farti cadere. Gesù non è soltanto il nostro Salvatore, ma è anche la sorgente della potenza spirituale. Gesù è la potenza al posto della mia debolezza. Gesù è la saggezza al posto della mia stoltezza. Gesù è la guida al posto della mia confusione. Gesù è la grazia al posto della mia avidità. L'amore al posto del mio egoismo. L'umiltà al posto del mio orgoglio. La pace al posto dei miei problemi, la gioia al posto della mia tristezza e la pienezza al posto della mia povertà. Quando noi permettiamo che Cristo sia il Signore nella mia vita, che Lui vive in me ed è il padrone. Sapete cosa succede a un alcolizzato quando gli metti la bottiglia davanti? Sapete cosa succede? Cosa succede? Avete un'idea? Tentazione. ci può cadere, vero? E se è morto? Possiamo mettere anche due bottiglie. Succede qualcosa? Eh? No. E se io mi dichiaro morto davanti alla tentazione, cosa succede? Un morto lo puoi anche offendere. Gli puoi dire tante cose. Non reagisce, vero? E perché reagiamo noi? Perché ancora siamo vivi. Io ringrazio mia moglie, perché mia moglie mi dice la verità, e ne sono contento. A volte fa male, credetemi. Arrivano certe batoste che innanzitutto vorrei giustificarmi, però dopo ci rifletto e io ringrazio. E ogni tanto mi becca, no? Che magari mi sente al mio ufficio che sto telefonando e mi sente alzando la voce, no? Perché magari a volte capita, guarda, non telefonate mai in ufficio di lunedì mattina, Il lunedì mattina, magari di martedì, ma non di lunedì mattina. Inizio di settimana è pericoloso veramente. E incontri delle persone veramente sgorbutiche, maleducate, che a volte ti fanno girare un po' la testa, e come ti trovi, e ti fanno innervosire e poi alzi anche tu la voce. E mia moglie poi lo sente e dice, ma ti rendi conto che hai gridato? Allora voglio giustificarmi. Ma lei però ha iniziato, no? Sì, sì, però lei mi fa capire, ti stai mettendo allo stesso livello. Dov'è la differenza? Dov'è la differenza? Altro che morto, crocifisso. Lì Giuliano è vivo, è vegeto, e controlla, vuole controllare. Perché in verità deve essere il nostro orgoglio che deve andare in croce. Perché ci offendiamo a volte per delle cose banali, magari per una mancanza di un saluto, e facciamo una tragedia? Perché lì abbiamo un problema con il nostro io, che deve stare sulla croce. Due settimane fa andai in banca a voler prendere le ricevute bancarie, conto Auszüge. Allora c'è un soggiorno per entrare poi nel luogo in cui, diciamo, ci sono gli automatici, e lì c'era un signore che stava aspettando. E io stavo entrando, ho visto l'automatico lì vuoto, no? E pensavo che lui stesse aspettando a quell'altro, perché lì c'è, diciamo, dove si può fare il bonifico, e invece io volevo solamente prendere le ricevute bancarie, no? E mi ferma, dice, dove vai? Sto andando. Dice, no, qua non più di due persone possono entrare. Lui stava aspettando che magari qualcuno si liberasse, in modo che ci siano sempre due persone dentro. Dice, no, qui devono entrare solo due persone. Infatti c'era tempo fa un cartello, dice, massimo due persone, non di più. Però quel cartello non c'era più. Ho detto, scusate, però non vedo nessuna indicazione che ora possono entrare solo due persone. Poi c'ho la maschera, e la maschera serve proprio quando non si può mantenere la distanza. E incomincia, sì, siamo tutti uguali, tu sei come gli altri, di questo passo non arriveremo mai a essere liberi. Insomma, stava facendo una tragedia. E in quel momento cosa pensate che magari è successo nel mio cuore? Cioè stavo per esplodere, perché è anche la maniera come magari uno ti parla, capito? Non lo so Antonio, no, mi sembra di no. Comunque, allora, in quel momento mi stavo agitando. E poi mi sono ricordato del messaggio. guardate un po'. E ho detto: Signore, aiutami in questo momento a morire. Aiutami. Aiutami a morire. E ho pregato in quel momento il Signore. E il Signore mi ha aiutato, mi ha dato una calma. Ho detto: ok, si abbrecht. Avete ragione. Scusate. Nel momento in cui ha visto che io mi calmo e gli do ragione, ha continuato ancora di più e ha incominciato a sfogarsi. E ho detto: Signore, perché ogni volta evidentemente ha avuto sempre problemi, che qualcuno le ha aggredito, finalmente incontra una persona che magari è tranquilla, no? E mi stava bombardando. Ho detto: Signore, dammi tu veramente la calma. E il Signore me l'ha data, perché funziona, miei cari. Funziona veramente. E ho detto: is good, siam rest. Ho aspettato e poi lui è andato, io sono uscito e così via. Alla fine lui mi guarda e dice: Dankeschön. In quel momento, credetemi, ho detto: gloria a Dio. Vedi? Addirittura ho incontrato una persona che con la calma, con diciamo il modo di presentarsi, no? Addirittura riceve anche un Dankeschön. Voglio concludere, per non parlare poi quando guidiamo la macchina, vero? Lì, quando magari qualcuno ti mostra il dito, è dura, veramente è dura. Quando... Come? Sì. Perché se tu ci pensi bene, no? Ti agiti, ti rovini la giornata, pecchi, yeah? E non fai la volontà di Dio. Concludo. Secondo la parola di Dio, ci gloriamo sulla dottrina della croce in tre modi. Cristo è morto per noi, il mondo è crocifisso per noi, noi siamo crocifissi con Cristo. Il cristianesimo non è ciò che io posso fare per Cristo, ma quello che Cristo può fare in me e attraverso di me. Perché la vera vita cristiana, come piace a Dio, solo Cristo riesce a viverla. E se noi permettiamo che Cristo vive in me la vera vita cristiana, allora gloria a Dio. Capite? Noi non riusciamo mai a condurre una vita che piace al Padre. Questo ci è riuscito solo il Signore. E ora Paolo dice: Cristo vive in me, lasciamolo vivere. Amen.